mattutina. E come sempre andiamo a iniziare anzitutto dalle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, quali sono temi, toni e titoli che campeggiano, e dando anche comunicazione del fatto che non avremo stamattina la Repubblica con noi, che oggi è in sciopero, e quindi insomma troveremo magari altri quotidiani generalisti. Allora, di che si parla? Ci sono le guerre, ovviamente, in Medio Oriente e in Ucraina, un po' di notizie dagli esteri, sia per quanto riguarda il versante dell'Estremo Oriente, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, che rimangono in campagna elettorale, perché c'è stato un'esplosione di interesse qualche settimana fa, e poi a un certo punto è calato, insomma, non il silenzio, però insomma l'attenzione si è molto abbassata, però diciamo la campagna elettorale continua a essere in pieno svolgimento, e siamo arrivati ormai a un mese e mezzo dalle elezioni. Parecchia cronaca anche dalla nostra città, e poi insomma qui e là forse qualcosina di sulla cultura, ma insomma una cosa per volta. Cominciamo dal Corriere della Sera, dal quotidiano più diffuso, che apre sul Medio Oriente, una scelta che è condivisa da molti ma non da tutti i quotidiani, va detto. Allora, Israele va avanti, combattiamo, il titolo del Corriere. Netanyahu boccia la proposta di tregua di USA e Francia. Raid da Beirut, ucciso il capo dei droni di Hezbollah. Armi a lungo raggio a Kiev, sì a metà di Biden, non c'è il via libera per colpire in Russia. E poi si parla in retroscena, li scrive Davide Frattini, la mossa di Bibi, ostaggio dell'ala dura. Quindi gli Stati Uniti d'America, e la fotonotizia è dedicata al sindaco di New York, Eric Adams, che è stato incriminato per 5 diversi capi d'accusa. Il sindaco di New York è indagato per corruzione, scrive Viviana Mazza. Eric Adams è la pista di donazioni illegali dalla Turchia. Parrebbe, almeno, perché non è che le accuse sono state completamente esplicitate. E poi sempre da Washington abbiamo un altro, un ex sindaco di New York particolarmente in difficoltà, anche lui un po' di più di Adams, visto che è Rudy Giuliani, che è stato radiato addirittura ieri dall'albo degli avvocati di Washington. Quindi, sempre dagli Stati Uniti, un corsivo di Aldo Cazzullo, non particolarmente ficcante, mettiamola così, perché scrive pensieroso Cazzullo: un paese strano l'America, capire poi i giudizi. Perché è strana l'America? Perché solo il 2% degli americani voterà pensando alla politica estera, cosa che credo bisognerebbe avvertire Cazzullo avviene più o meno dappertutto, a meno che la politica estera non impegna direttamente l'opinione pubblica in caso di guerre, invasioni, tensioni particolari, ma altrimenti funziona sempre così. E però insomma Cazzullo si stupisce di questa cosa e ci costruisce l'editoriale di oggi. Poi abbiamo Federico Fubini, che ci parla delle relazioni economiche e industriali con la Cina. Da un lato l'adozione o la possibilità di adozione di dazi, che mette molta paura a tanti, e rassicura altri, e dall'altra, come dire, i metodi per uscire da per fuoriuscire da dai lacci, dai lacciuoli dei dazi o degli eventuali dazi, in particolare ancora una volta sugli scudi, il settore automobilistico. Dongfeng è un importante costruttore di automobili cinese. Dongfeng, i piani per aprire in Italia le auto e la sfida politica di Xi Jinping, le condizioni di Pechino dopo che la via della seta, diciamo, è naufragata clamorosamente. Adesso ci sono questi nuovi tentativi di cabotaggio molto 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 più basso, e che però di solito, quando sono appunto di cabotaggio più basso, hanno più probabilità di avere successo. Quindi abbiamo le cronache terribili da Nuoro, una strage in famiglia, salgono a 5 le vittime della strage in famiglia a Nuoro. Lui voleva il controllo su tutti, le testimonianze, morti anche un bambino e il vicino. Poi abbiamo la condanna per evasione fiscale e riciclaggio per l'ex presidente della Camera Pivetti, e poi la RAI, dove è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione della RAI e l'opposizione si è spaccata. Anche questa è non una grandissima novità per i lidi nostrani. Il voto alla Camera e al Senato, l'opposizione si è spaccata, scrive Antonella Baccaro, o Baccaro, chi lo sa. E Movimento 5 Stelle, AVS e Alleanza Verdi e Sinistra hanno appoggiato le nomine, indovinate perché, ma non hanno espresso voti PD, Italia Viva e Azione. La Camera sceglie Federica Frangi per Fratelli d'Italia e Roberto Natale per Alleanza Verdi e Sinistra. Al Senato Antonio Marano, indicato dalla Lega, e Alessandro Di Maio per il Movimento 5 Stelle. Ma come, non era Tele Meloni, la Pravda, Leiar, e vabbè, basta un posto in consiglio d'amministrazione, diciamo, tutto, e la pillola va giù. Schlein e Conte, scrive Gressi, un idillio già finito. Oddio, dal punto di vista della RAI l'idillio non era proprio mai iniziato, perché, diciamo, il Movimento 5 Stelle in RAI è dall'inizio della legislatura che prosegue in comunione di amorosi sensi con la maggioranza meloniana. Comunque, questo è il Corriere della Sera. Passiamo alla Stampa. Qui la Stampa apre sulle guerre, ma prima sull'Ucraina e poi sul Libano. Ucraina, la svolta di Biden, sia i missili a lungo raggio. Dagli USA 8 miliardi di aiuti, Meloni dopo il G7 cancella le armi dalla nota italiana, in Libano nuovi attacchi di Israele, 300.000 in fuga, il dramma dei siriani. E ancora che qui vari commenti, analisi. Netanyahu tira dritto e dice no alla tregua, scrive Fabiana Magri. Domenico Quirico spiega perché i leader non sanno mediare. La fotonotizia è per una stretta di mano fra Sam Altman di AI, insomma quello che viene definito il padre dell'intelligenza artificiale, non è il solo, non è l'unico, però forse il volto più conosciuto, e John Elkann. Rivoluzione AI è il titolo della Stampa. La Tech Week, il dialogo fra Sam Altman e John Elkann, così cambia il mondo, patto fra OpenAI e Jedi, che è il contenitore di proprietà della famiglia Agnelli, e quindi Elkann che è proprietario anche della Stampa. Diciamo, la notizia è una di quelle classiche notizie di servizio per a favore della proprietà, senza ombra di dubbio. Però andando oltre questa nota, che non è neanche simpaticissima, come dire, sia il dialogo fra i due, sia l'accordo che si va a concludere fra GEDI e OpenAI sono sicuramente doverose di analisi. Poi, che cos'altro a proposito di Nuoro? C'è un'intervista a Andrea Carnevale, che magari pochi ricordano oggi, grande, ottimo giocatore, e, fine anni 80, inizio anni 90, che racconta: io orfano per femminicidio, mi rivedo nel bimbo scappato a Nuoro. Fu protagonista di una vicenda molto simile, se non identica, quando era bambino, ma erano tempi, diciamo, in cui queste questioni non erano particolarmente battute, purtroppo, dai media né dall'opinione pubblica. E poi abbiamo Matteo Lancini che ci parla del voto in condotta e si domanda se il voto in condotta favorisca l'abbandono, e infine il dialogo fra Papa Francesco e il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Così la lettura della prima pagina della Stampa. Il manifesto è a tutto Rai, o meglio, la notizia principale, e c'è una foto di una Schlein sfocata in favore di telecamere Rai. Controcampo è il titolo di oggi per il manifesto. Divide e timpera, Meloni si prende la Rai e incassa la spaccatura del campo largo. Dopo il voto, ognun per sé sul CDA di Viale Mazzini. Con Movimento 5 Stelle, AVS, partecipi dell'accordo con la destra, arriva la rottura in aula sul lavoro. Volano le accuse tra Conte e Schlein. Beh, il manifesto, insomma, che prenda posizione su questo, anche critica, non è roba di tutti i giorni. Poi abbiamo in taglio alto il Medio Oriente, ovviamente. Israele respinge la proposta di tregua, pesanti raid sul Libano, oltre 70 uccisi, e Tel Aviv incassa 8 miliardi in armi dagli USA. Ancora le brevi e dagli esteri, il manifesto intervista l'eurodeputato tedesco Fabio De Masi, di evidenti origini italiane, che è stato eletto a Strasburgo nelle file dell'alleanza Sara Wagenknecht. Guerre, migranti e clima, le idee Wagenknecht. Questo il titolo dell'intervista, che poi, diciamo, è lunga e temo, ai noi, assai significativa. Abbiamo il Sudan, conflitto in Sudan, la sofferenza dei civili fra epidemie e guerre. La città di El Fasher è ormai l'epicentro dei combattimenti, stretta fra l'esercito sudanese, il FAS e le forze di supporto rapido RSF. Intanto nel paese si moltiplicano colera, malaria e altre malattie, l'80% degli ospedali è al collasso. E poi anche qui sul manifesto, dopo che l'abbiamo visto sulla Stampa, il dialogo fra Papa Francesco e Carlin Petrini. A proposito di Papa Francesco, passiamo a Avvenire. Fratture d'Europa, l'allarme del Papa dal Lussemburgo, stanno riemergendo anche qui inimicizie che sfociano in aperte ostilità. Il viaggio di Avvenire fra i nuovi muri interni eretti da 8 paesi. Due gli editoriali di Avvenire, uno per quanto riguarda il referendum sulla cittadinanza, di cui parleremo nel corso della mattinata. Pungolo referendum dall'autonomia alla cittadinanza, perché poi c'è anche il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata, che ha abbondantemente superato il 1.000.000 di firme, 1.300.000 firme. L'altro editoriale è dedicato al Libano, tra guerra e mistero, il Libano e la fragranza della pace, che se la sono scordata da ormai una quarantina d'anni abbondante. A proposito di Libano, ancora pesanti raid nel paese dopo un primo sì alla tregua di Netanyahu. Ancora a proposito del referendum sull'autonomia differenziata, che dicevamo, l'autonomia verso il referendum, depositata la richiesta di consultazione popolare con 1.300.000 firme. Tensione PD 5 Stelle sulla RAI. Una reazione forte che dà fiducia alla gente, ha capito i rischi derivanti dalla legge, le parole di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, già ministro della giustizia e insomma un giurista di assoluto valore. Così la lettura di Avvenire. Andiamo al Messaggero. Qui il titolo è ancora per tutt'altra questione. Meloni, Scholz, paletti sui migranti. Scholz è il cancelliere tedesco. La telefonata sia alla chiusura dei confini, ma l'Italia non si riprenderà chi è fuggito in Germania. Zelensky alla Casa Bianca ottiene missili a lunga gittata, il gelo di Biden sul suo piano di pace. Poi abbiamo in taglio alto la violenza, lo stupro nei confronti di una nostra concittadina qui proprio a pochi passi, non molto, di molta distanza da qui, da Corso d'Italia. Gualtieri, la vittima di stupro, Roma al tuo fianco. Il sindaco chiama la donna, la città non è insensibile. C'è un'intervista, una testimone, l'ho soccorsa ma ho un rimpianto di non averla aiutata abbastanza. E poi il commento di Alvaro Moretti, quel filo sottile che lega sicurezza e solidarietà, che è molto sottile, molto complicato, ma insomma non va rotto. Anche qui c'è spazio per la RAI, il nuovo CDA ha mandato in tilt il campo largo, qui insomma il Messaggero non le manda a dire, ma questo è Movimento Sociale, e sì, buonanotte, Movimento 5 Stelle, e intanto si vede, diciamo, che i miei natali non sono proprio vicinissimi. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra fanno l'accordo con la maggioranza e ottengono due consiglieri, il PD si sfila e accusa. Poi anche qui abbiamo il Libano, le cronache dal Libano e la Pivetti, che è stata condannata per evasione fiscale. E questa la lettura del Messaggero. Poi che cos'altro? I giornali di destra preferiscono occuparsi, vabbè, la verità, anche il Covid, ma insomma non fa notizia. E mentre il giornale è Libero si consolano con le divisioni dell'opposizione all'interno della RAI. Che cos'altro? Sicuramente la giustizia, con l'Unità che apre addirittura su Regina Coeli, è una foto dei corridoi di Regina Coeli in fiamme. Regina Coeli scoppia, solidarietà ai prigionieri in rivolta, scrivono Piero Sansonetti e Angela Stella. Poi Paolo Comi parla dello scandalo dossieraggio e di una centrale di spionaggio che faceva capo alla Procura Nazionale Antimafia, la quale raccoglieva e forse continua a raccogliere dossier e poi spiava, informava alcuni settori della stampa, non sappiamo se ricattava, e lo faceva su grandissima scala. Per ora conosciamo solo i nomi del finanziere Pasquale Striano, del magistrato Antonio Laudati e di un paio di giornalisti, ma un'attività di quelle dimensioni evidentemente va a ben altri protagonisti e quasi certamente una guida, forse molto in alto e forse ancora ce l'ha. Il procuratore di Perugia Cantone sta indagando fra mille difficoltà, perché in questi casi scatta l'omertà. Recentemente la cosa è stata denunciata in toni molto allarmanti da Paolo Mieli a Quarta Repubblica, intervistato da Nicola Porro. Mieli ha addirittura messo in discussione l'utilità del voto, ha detto tanto comandano loro. Loro chi? Non si sa, ma deve esserci una centrale. Qui diciamo, forse sono nodi che sono, scusate, toni che mal si addicono a Mieli e generalmente mal si addicono a chiunque. Loro, noi, quelli, anche basta. Però, insomma, la questione è bella, bella grossa, ecco, non è roba di non è una baggianata. L'unico precedente che può essere richiamato è quello del SIFAR, il servizio segreto militare, che all'inizio degli anni 60 schedò circa 150.000 persone. Stavolta le vittime del dossieraggio sono di più, 200.000, e chissà quanti nomi eccellenti. E insomma, se si permette la nota dello storico, la situazione in Italia all'inizio degli anni 60 era un filino più delicata e problematica rispetto alla situazione dell'Italia all'inizio degli anni 20 del XXI secolo. Il SIFAR nel 66, quando scoppiò lo scandalo, fu sciolto. Forse bisognerebbe intanto abolire la procura antimafia. Così Paolo Comi sull'Unità, e poi anche l'Unità parla delle problematiche dentro la RAI. Il campo largo si restringe, Conte fa la stampella di Meloni. Questa la lettura dell'Unità. Chiudiamo ancora con la giustizia e con il Dubbio. Si parte così, Risico consulta, così la politica si sfida sulle nomine, in arrivo molte decisioni delicate e il centrodestra a breve potrebbe eleggere tre nuovi giudici, l'incastro col CSM. Quindi abbiamo lo Ius Scholae, Forza Italia dice sì, ma arriva il gelo della Lega, non passerà mai. Beh, di solito quando la Lega e Salvini dicono una cosa succede l'esatto contrario, quindi staremo a vedere. Fra l'altro, poi diciamo, se avessero un minimo di intelligenza in più, capirebbero che votare la legge sullo Ius Scholae potrebbe essere, diciamo, un modo per evitare il referendum, o almeno per depotenziarlo. Ma li lasciamo alle loro vicende. E ancora Lorenzo Dabac interviene sull'associazione Pro Vita e Famiglia, che ha lanciato una petizione nazionale accusando l'Università Roma 3 di aver approvato tramite il suo comitato etico una ricerca per bambini transgender destinata a raccogliere le loro storie e le loro difficoltà di giovanissimi. Ma che ideologia, scrive Dabac, quella ricerca sui ragazzi trans segue soltanto la scienza. Bene, questo era il Dubbio, 8:51 minuti primi, e con il Dubbio chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi vediamo di andare a vedere che cosa ci aspetta all'interno dei quotidiani.
Here's what I want you all to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the
cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome, a public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't
my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics, you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling, so claiming that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya, a rap burglar, false media. We don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype.
As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black, because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some deny it, defy it, I swing bolos. Then it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on the pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it.
No you can't have it back, silly rabbit.
I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him.
Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
Don't believe the hype.
All to do of me.
Don't believe, don't believe the hype. Don't believe, don't believe the hype.
I got flavor in all those things you know.
Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Grip,
get the green, black, and red in. Gold down, count down to Armageddon. 88, you wait, the S1s will put the left in effect and I still will rock the hard jams, treat it like a seminar, reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. Wonder what I got to give.
The media says this,
red,
yo,
black,
don't
and green.
That hype. They got to be,
you know what I mean?
You know what I'm saying? Yo, the Megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant. Understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spun under the wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Don't believe the hype. Believe the high.
Se occorre, son troppo poche, provate voi a lavorare e sentire.
E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
Sfondi una porta aperta, piace.
Voglio se lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non. pozzo.
Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
Eccolo là.
Ma so 80 quintali, sì.
So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
Sì, da campare.
Allora, un minuto alle ore 9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi possiamo proseguire con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine. E così, come abbiamo fatto per le prime pagine, anche per quanto riguarda gli interni dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera. Allora, per quanto riguarda il Corriere, nel tempo si è andato a nascondere in un anfratto, ecco qui. Allora, il Corriere apre sul Libano, anzi sul Medio Oriente, in fiamme. Biden preme per la tregua, ma Netanyahu dice avanti. In Libano il documento di americani e francesi respinto all'ultimo, l'irritazione di Blinken. E poi ci sono i retroscena, li scrive Davide Frattini, la retromarcia di Bibi. Così l'ultradestra detta l'agenda al premier sotto ricatto. Il sì a USA e poi l'intervento di Smotrich e Ben-Gurion. L'altra guerra, New York, Zelensky dalla Casa Bianca, soldi e missili a lungo raggio, ma non per colpire in Russia. E Trump a sorpresa annuncia che questa mattina vedrà il leader ucraino, perché si era rifiutato di incontrarlo dopo che Zelensky ha partecipato a un'iniziativa che secondo Biden era troppo elettoralistica in favore della Harris. E i suoi collaboratori, insomma, l'hanno ridotto a più miti consigli. Però, diciamo, di questa frizione fra Trump e Zelensky ci informa anche il Corriere per la penna di Massimo Gaggi. Tensioni e incomprensioni col tycoon. Critiche dei repubblicani a Volodymyr. Beh, tensioni, diciamo, hanno detto che se vince le elezioni Trump, la prima cosa che fa è mettersi d'accordo con Putin. Diciamo, che ci siano tensioni mi pare abbastanza evidente. Irritazione per la visita in Pennsylvania con i democratici. Poi abbiamo la situazione sul campo, nel Kursk, 15.000 ucraini in trincea, sono i soldati di Kiev oltre confine contro i 40.000 di Mosca, l'allarme dell'intelligence sulla zona di Zaporizhzhia. E intanto i russi montano il sistema Starlink, gli apparecchi di Musk, sui droni iraniani. Che gran bella joint venture proprio. Poi proseguiamo con, allora, la RAI la vediamo dopo. Depositate le firme sul referendum sull'autonomia, qui siamo a pagina 10, il gelo fra Conte e Schlein, 1.300.000 le sottoscrizioni fra banchetti e piattaforma online, davanti alla Cassazione tra i due soltanto un rapido cenno di saluti, due Conte e Schlein. È l'iniziativa di opposizioni ACLI e CGIL, secondo Calderoli il quesito sarà giudicato inammissibile. L'ha presa malissimo il leghista Claudio Borghi, quello, insomma, Novax, No Europa, uno dei più euro, torniamo al tallero, insomma, uno dei più simpatici della cucciolata, per capirci, che dichiara: le raccolte online sono troppo facili, vanno abolite con una legge. o si alza il numero delle firme, ma allora si deve cambiare la Costituzione o si cancella la raccolta firme con un click. Credo però sia meglio questa seconda ipotesi, perché un cambiamento della legge costituzionale che prevede 500.000 firme per il referendum abrogativo a 1.000.000 non credo che abbia particolari problemi a passare. Ma siccome la questione per Borghi è alla, diciamo, relativa proprio all'istituto stesso del referendum abrogativo, proviamo a fare così. Vabbè, questo è quanto per quanto riguarda l'Italia. Poi abbiamo gli Stati Uniti con, ancora però stavolta, New York. Eric Adams è incriminato per corruzione sia al grattacielo in cambio di soldi, il sindaco di New York, e i favori al governo turco. Io innocente, dichiara il sindaco, sono attacchi politici. Poi nella stessa pagina abbiamo la notizia della radiazione di Rudy Giuliani dall'albo degli avvocati di Washington. E dal Giappone, notizia che poi viene raccontata lungamente dal Dubbio, una storia che qui insomma si fa fatica a crederci. Scagionato dopo 56 anni l'ex pugile nel braccio della morte. In Giappone ribaltata la sentenza nei confronti di Iwao Akamada, oggi 88 anni, che nel 1968 era stato condannato per la morte del suo datore di lavoro, della moglie e dei due figli di quest'ultimo. Ricordiamo che il braccio della morte in Giappone funziona così: il condannato non sa quando sarà la data dell'esecuzione capitale, e quindi tutte le mattine in cui si sveglia potrebbe essere quello il giorno in cui viene portato al, non al patibolo, insomma al modo con cui viene ucciso. E questo il signor Akamada ha passato 56 anni della sua vita moltiplicate per 356 giorni in questo modo. Ribaltata la sentenza, in Giappone all'epoca confessò dopo un brutale interrogatorio il ruolo della sorella, la sorella maggiore Hideko, 91 anni, che sembra, non dico una ragazzina fotografata così, ma quasi, che ha sempre creduto nella sua innocenza. Così il Giappone. Ancora per quanto riguarda il Corriere della Sera, chiudiamo con l'economia e con i contatti più o meno sotterranei fra governo italiano e alcune imprese cinesi per realizzare automobili cinesi in Italia. Oggi è la volta della Dongfeng. Dongfeng, pesanti richieste cinesi in cambio degli investimenti in Italia. Le condizioni di Pechino su Huawei, dazi europei e intelligenza artificiale. Il pressing respinto sull'Italia perché si opponga alle tariffe europee sui veicoli cinesi. Così a occhio mi sembrano votate al fallimento queste richieste. Chissà però se magari, diciamo, abbassando un po' di parecchio le pretese, la Cina poi non possa portare a casa qualcosa da questo punto di vista. Dal Corriere passiamo alla Stampa, una notizia di servizio che però tanto di servizio non è. Arriva il patto strategico fra OpenAI e gruppo GEDI, contenuti in italiano su ChatGPT. L'intelligenza artificiale avrà accesso alle informazioni approfondite di Stampa e Repubblica, si rafforza la collaborazione con gli editori. L'intesa fa parte del percorso di trasformazione digitale del gruppo editoriale. Seguiremo con attenzione gli sviluppi, avverte il garante per la protezione dei dati. Sono notizie di servizio che vengono cucinate in famiglia, ovviamente, perché stiamo parlando del gruppo editoriale che è proprietario della Stampa, che quindi parla di se stessa, però insomma non è proprio una una bazzecola, ecco. Poi l'Ucraina, missili, sì di Biden, l'annuncio del presidente USA prima dell'incontro con Zelensky, arriveranno i sistemi JSO da utilizzare sui caccia F-16, pronti 8 miliardi per garantire le forniture fino al 20 gennaio. E intanto all'italiana, Meloni cancella le armi dalla nota finale sull'Ucraina. Scompare il riferimento al sostegno militare presente nel comunicato congiunto del G7. Pesa il pressing di Trump e Salvini. Costi alti per le nostre forze, avverte la difesa. Quindi ancora sul conflitto in Ucraina, Giuseppe Agliastro da Mosca ci parla dell'arsenale di Putin, lo zar cambia la sua dottrina nucleare e fa leva sull'eredità sovietica, oltre 5.000 testate atomiche, ma sulle armi convenzionali arranca, tank datati, pochi droni, industrie in affanno e troppe perdite. Poi proseguiamo con la RAI. La RAI rimanda in crisi l'intesa PD 5 Stelle AVS, cala il gelo fra i leader, il Parlamento vota i nuovi consiglieri di Viale Mazzini, Marano, Frangi, Natale e Di Maio. Di Maio quello con la J, eh? Idem, insieme alla Viva Azione non partecipano, Grillini, Verdi e Sinistra vanno avanti da soli. Il banco di prova adesso sarà il voto in vigilanza sulla nomina di Agnes alla presidenza, nomi che ritornano, il passato che non se ne vuole andare. Poi sempre politica interna, le questioni relative alla cittadinanza, la frenata di Forza Italia sullo Ius Scholae, Ronzulli sfida Tajani, non è una priorità, non lo è mai stata questa, senza dubbio. Tensione alla riunione dei parlamentari, salta la bozza della proposta e la Lega avvisa, finché siamo al governo la riforma non passerà mai. Arriva anche una stretta sui flussi per quanto riguarda i migranti, più controlli sulle imprese contro truffe e prestanome, quote stabilite per settori. Oggi il decreto del governo, telefonata Meloni e Scholz, rafforzare i partenariati, tra le novità anche un riequilibrio nella distribuzione fra le varie regioni. La stampa intervista anche Juan Matias Gil, capo missione della GeoBarents. L'Italia ha chiesto alla Libia di fare il lavoro sporco e noi siamo d'intralcio, fermano le ONG per vendetta. Alla fine grandi novità, grandi aggiornamenti, grandi cambiamenti, ma poi sempre là va a finire la destra di governo e anche quella di non governo. Cose di casa nostra ancora, ma qui siamo sui morti sul lavoro, la strage di Brandizzo e la svolta di Ferrovie, un freno ai subappalti. L'amministratore delegato Donnarumma apre ai sindacati, miliardi in sicurezza e formazione, i dubbi sulla Corte di Cassazione sulla patente a punti inutile e dannosa. In certe aree, ha detto Donnarumma, dobbiamo avere in casa il know-how tecnico e tecnologico. L'abbattimento dei costi per definizione non è mai favorevole alla qualità. Oh, ci è arrivato anche Donnarumma, ma lo sapeva pure prima. Adesso lo esprime. Infine le cronache, che oggi sono particolarmente efferate, purtroppo, in particolare la strage, neanche un femminicidio, insomma la strage di Nuoro, dove un uomo ha ucciso la moglie, la figlia, sparato agli altri due figli, ha ucciso un vicino, non ci sono parole. Un massacro senza movente, secondo la stampa, ma in realtà altrove il movente viene rintracciato nella psicologia di un uomo che viene descritto più o meno unanimemente come particolarmente autoritario, abbastanza brusco e che voleva avere il controllo su tutto, sulla moglie, la famiglia, la figlia, e quando ha pensato di non potercelo più avere, ha risolto così. E nella pagina successiva c'è un'intervista, questa intervista che abbiamo citato, Andrea Carnevale, 63 anni, oggi è un dirigente del Udinese Calcio, ma è stato anche un molto noto e molto forte attaccante, soprattutto alla Roma e al Napoli. E lui ha vissuto da protagonista, ahi lui, una vicenda simile in anni in cui appunto di femminicidio però ancora non si parlava, e in cui queste storie venivano spesso derubricate con la definizione di omicidio a delitto passionale, omicidio in famiglia, ma insomma poche righe quando le trovavano. I giornali, i carabinieri mi ignorarono, racconta Carnevale, poi papà uccise la mamma, adesso penso a quel ragazzino solo che è sopravvissuto. E Andrea Carnevale racconta: il giornalista aveva 14 anni quando il padre impugnò un'accetta e uccise sua madre vicino a casa a Monte San Biagio, un paese in provincia di Latina. L'uomo, dopo 5 anni di detenzione in un manicomio criminale, si è poi suicidato davanti a lui nella stessa casa dopo averlo aggredito. Questo poi a 19 anni gli è successo, insomma ne ha passate parecchie il povero Carnevale, e che poi racconta insomma quello che gli è successo, la necessità di dover andare avanti, la solidarietà. Per quanto riguarda quello che successe a lui nello specifico, però non sembra essere cambiato molto. Come andò nel suo caso? Chiede il giornalista. C'erano stati segnali che facessero temere un epilogo così violento? I segnali c'erano tutti, altro che massacri senza movente. Perché mio padre, che era tornato a casa dopo un anno passato a lavorare in Germania come operaio nelle ferrovie, ha cominciato a mostrarsi sempre più strano e spaesato, e poi a picchiare nostra madre davanti a noi, anche mentre cenavamo insieme la sera. Poteva farli in qualsiasi momento. Andai dai carabinieri più volte per sentirmi dire che se non vedevano il sangue non potevano farci niente. A casa c'era sempre un clima di terrore, perché da un momento all'altro diventava violento, soprattutto verso mia mamma, che subiva questi scatti d'ira. Per anni mia madre ha preso schiaffi e botte davanti a noi. È stato difficile chiedere aiuto ai carabinieri? Sì. Era un paese piccolo, c'era senso di vergogna, oltre alla paura di mia madre che mio padre venisse a saperlo. Si teneva un po' tutto nascosto. Mia mamma era una donna per bene, ma mio padre si era fissato con l'idea che lo tradisse, una pazzia che si verifica anche oggi. Eppure il maresciallo in caserma fu capace di dire che finché non vedeva il sangue non poteva intervenire. Una mattina mio padre si è svegliato, ha preso l'accetta ed è andato ad ammazzare mia madre mentre stava lavando i panni al fiume vicino casa. Una delle mie sorelle era presente, io stavo giocando a pallone lì vicino. Ho raccolto il cervello di mia mamma nel fiume e l'ho portato alla caserma. Hai visto che poi è successo? Ho detto al maresciallo. Quante volte sono venuto qui? Adesso il sangue lo vedi? Oggi però non ho rancore per nessuno. È giusto divulgare, voglio aiutare a far sì che cose del genere non si ripetano, fare sensibilizzazione, eccetera, eccetera. Alle mie figlie ho sempre detto: la prima volta che un fidanzato o un marito alza una mano su di voi dovete lasciarlo, alla seconda non ci dovete arrivare, perché quello lo rifarà sicuro al 100%. Così Andrea Carnevale sulla stampa di oggi. Dalle colonne della stampa passiamo adesso a quelle del manifesto, che oggi è il quotidiano che è probabilmente, insieme ai quotidiani di destra, dà più spazio alla vicenda Rai, anche se ovviamente per opposte motivazioni. Controcampo è la sezione del giornale che si dedica a questo. Rai, 5 Stelle, AVS votano il nuovo CDA con le destre. Il PD furioso, scontro Conte Schlein, le opposizioni erano unite, dice la leader Tem, qualcuno ha cambiato idea. Siamo lì per vigilare, risponde l'avvocato. È meglio farlo con uno dei tuoi, insomma. Certo. E amarezza al Nazareno, potevamo mettere Meloni in difficoltà mostrando l'occupazione della TV, adesso sarà difficile visto che 2 su 4 nel CDA sono dell'opposizione. E poi c'è pure il problema che diciamo questa divisione apre la strada anche ad altre. Un altro scambio di ceffoni, scrive Roberto Ciccarelli, tra alleati sul DDL lavoro, il Movimento 5 Stelle esce dall'aula, i Dem restano, commenti al vetriolo, polemica alla Camera, contesa la bandiera del salario minimo. Quindi, sempre a proposito di divisioni a sinistra, sempre che questa si possa chiamare sinistra, il Manifesto intervista Fabio De Masi, eurodeputato tedesco di Bundesara Wagenknecht, ovvero sia la formazione di Sara Wagenknecht, che ha avuto un grosso successo alle ultime elezioni ai Länder orientali tedeschi. E evidentemente, diciamo, la missione diplomatica di De Masi sulle colonne del Manifesto è quella di dimostrare che, insomma, la formazione di cui fa parte non è poi così xenofoba e sovranista come sembrerebbe, diciamo, dalle dichiarazioni e della sua leader e anche a scalare degli altri suoi dirigenti. Regole severe sui migranti, ma non chiamateci xenofobi, dice De Masi, che sull'immigrazione, che è un po' il punto focale, dice: ma voi avete una posizione dura sull'immigrazione come Alternative für Deutschland? Dice: no, assolutamente, vogliamo ridurre l'immigrazione senza controlli, nel senso che il 50% delle persone che cercano rifugio in Germania non rientrano sotto le regole dell'asilo o altre leggi per i richiedenti asilo. Dobbiamo assistere i migranti economici in prossimità dei loro paesi di origine e creare vie limitate ma legali di immigrazione economica nell'ambito della nostra capacità di fornire lavoro, alloggio e istruzione. E persino il giornalista, che insomma non sembra essere proprio dei più maldisposti, gli dice: però da qui a dire che gli immigrati non sono benvenuti il passo è brevissimo. Non c'è risposta a questa domanda. Noi non usiamo argomenti xenofobi, capisco i motivi per cui le persone arrivano e molti di noi, a partire dal sottoscritto, abbiamo un background di immigrazione. Ma l'immigrazione del dopoguerra in Germania era di tipo diverso, perché chi arrivava veniva integrato nel mondo, nel mercato del lavoro. C'è bisogno di affrontare le cause profonde della migrazione, le guerre, i cambi di regime, le politiche commerciali sleali, la Roma, la Lazio e quant'altro. Va bene, diciamo, è tutto su questo sostanzialmente. Sono un critico delle politiche orbaniane, tuttavia non biasimi il governo ungherese per le sue iniziative diplomatiche nella guerra in Ucraina. E vabbè, diciamo che se l'obiettivo era quello di tranquillizzare, non è che ci riesca proprio moltissimo. Passiamo ad altro, sempre questioni dagli esteri. Dalla Cina, il bazooka di Xi Jinping per rilanciare la Cina in affanno, il presidente inonda di liquidità le banche e lancia un bond per raggiungere il 5% di crescita a rischio per il calo dei consumi. Fissa un trilione di yuan, circa 140, fino a un trilione di yuan, circa 143 miliardi di dollari, nei grandi istituti statali per aumentare la loro capacità di sostegno a 2 giorni dal grande taglio dei tassi di interesse. Ed è abbastanza speculare quello che sta accadendo in Germania con quello che sta accadendo in Cina, fatte salve le proporzioni. Dalla Cina allo Sri Lanka, ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, il nuovo presidente srilanchese Anura Kumara Dissanayake ha detto che riprenderà presto i colloqui con il Fondo Monetario Internazionale e i creditori stranieri per trovare una via d'uscita dalla peggiore crisi economica della storia del paese. Ci aspettiamo di discutere la ristrutturazione del debito con le parti interessate e di completare rapidamente il processo e ottenere i fondi, ha affermato. Il futuro del piano di ripresa economica elaborato dall'ex presidente liberale Ranil Wickremesinghe è stato messo in discussione dopo che Dissanayake, un marxista, martedì era marxista-leninista, adesso è diventato più moderatamente, si fa per dire, marxista, piano piano, e ha vinto le elezioni presidenziali di sabato. Wickremesinghe aveva avvertito che qualsiasi mossa per modificare l'accordo poteva ritardare la prossima tranche di aiuti da parte del Fondo Monetario Internazionale. Dalla nostra città, Regina Coeli, brucia la protesta dei detenuti nel carcere dei suicidi. Il reato di rivolta inserito nel DDL sicurezza non ha potere deterrente, avverte la garante per i diritti dei detenuti. Il potere deterrente ce le hanno le condizioni di vita, se sono orribili c'è poco da inventarsi nuovi reati. Poi che cos'altro abbiamo? Abbiamo Michele Giorgio che racconta come al solito il Medio Oriente e quello che sta avvenendo soprattutto al confine fra Israele e Libano. C'è un'interessante intervista all'analista libanese Sami Nader, che dice Hezbollah vuole tornare al 6 di ottobre, cioè la situazione prima degli attacchi del 7 ottobre. Tel Aviv invece vuole nuove regole al confine. Chissà se si arriverà, diciamo, a un accordo su queste due condizioni, che tutto sommato potrebbero essere condivise sia dall'uno sia dall'altro contendente. Abbiamo quindi il Sudan, infuriano i combattimenti, ospedali al collasso, 430 i morti di colera in un mese. Sul conflitto in Sudan l'ONU chiede rapide soluzioni per la sorte dei civili, ma sostanzialmente non fa nulla. Richieste possiamo fare pure noi. 28.000 vittime, 11 milioni di profughi nel sedicesimo mese di guerra del paese. Queste sono le cifre ufficiali, ma insomma quelle reali probabilmente, anzi sicuramente, superano di gran lunga i 100.000 morti, le 100.000 vittime. La pagina dell'economia, abbiamo Marzabotto, un libro per gli 80 anni dell'eccidio nazifascista, presentato da Alessandro Sant'Agata, si chiama Montesole, la memoria pubblica di una strage nazista, a firma di Eloisa Betti dell'Università di Padova, editore Carocci. Altro libro che viene segnalato, Scarpe rotte pur c'è da cantare, canti della resistenza italiana, spagnola e palestinese, quattro punte edizioni per una raccolta di canti di lotta firmata a otto mani. Così la lettura del manifesto di oggi. Passiamo ad Avvenire. E Avvenire apre invece tutto sul Medio Oriente. La tregua per il Libano è nata già morta. Raid a Beirut, ucciso il capo dei missili. Così scrive Avvenire, che poi se ne va nei luoghi, in quello che viene definito il triplo fronte di guerra, i civili sempre più in trappola nel triplo fronte della guerra, da Gaza Rem Hamad, insegnante di inglese di Beit Hanun, hanno allestito gli accampamenti nei corridoi così stretti che si passa con difficoltà, sfollata da 12 mesi in un'aula vuota. Dal nord di Israele, Edna Calò, tra i 40 rimasti nel kibbutz di confine, sa se è vietato stare all'aperto, ogni due ore un alert e la valigia pronta. E infine il sud del Libano, i missili piovevano su di noi, mia moglie piangeva e pregava Santa Rita per farci arrivare vivi qui a Sidone. Ricominceremo come nel 2006. Tre aree tengono in pratica prigioniere centinaia di migliaia di cittadini israeliani, palestinesi e libanesi, ostaggi di movimenti estremisti e di una forza militare, scrive Avvenire. Che poi e c'è una relazione in tutto questo, ovviamente, passa a affrontare quella che definisce l'odissea degli ultimi. Sui migranti gli stati rialzano le barriere, i respingimenti diventano la normalità. 8 paesi, tra cui l'Italia, hanno ristabilito controlli anche parziali alle frontiere. Da Berlino a Vienna ora si rischia l'effetto domino con i profughi rimandati indietro. Dall'est Europa alla Grecia, tanti casi di pratiche illegali attuate ai confini, cani, bastoni elettrici e droni usati per monitorare gli ingressi. Si dà la parola poi a Michel Levoix della piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti irregolari. Così stanno discriminando le persone, attenzione ai controlli, c'è chi seleziona i profughi su base etnica. Dirige Michel Levoix una rete di 158 ONG diffuse in 31 paesi, c'è anche una crescente criminalizzazione di chi dà assistenza umanitaria. E a proposito di questo, oggi il Consiglio dei Ministri, ieri colloquio fra Meloni e Scholz, nel pacchetto flussi spunta il giro di vite sulle navi delle ONG. Così l'odissea degli ultimi, non credo che ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda Avvenire, se non anche qui una segnalazione per lo sforzo che il governo cinese sta facendo per far uscire dalla stagnazione la propria economia. La Cina cresce poco, in arrivo nuovi stimoli, qui siamo a pagina 16. La crisi immobiliare e il calo dei consumi continuano a frenare l'espansione dell'economia. Dopo i ripetuti interventi della banca centrale per rilanciare il credito, il governo prepara un maxi intervento. Così la lettura di Avvenire. Ce ne andiamo adesso a dare un'occhiata al Messaggero, che, come diciamo spesso succede, ha un'apertura abbastanza difforme rispetto agli altri quotidiani. Perché sì, si apre con il Libano, ma insomma senza Libano e Ucraina, ma senza che ci siano poi diciamo particolari novità rispetto a quanto abbiamo letto finora. Ma c'è molto molto interesse per l'incontro fra Meloni e Scholz, incontro che viene definito sui migranti, in realtà si è parlato anche di molto altro, ma evidentemente quello che interessa è principalmente questo, almeno questo è quello che viene segnalato di più all'opinione pubblica. Migranti, Meloni a Scholz, lavoriamo insieme nell'Unione Europea, distanza sui trasferimenti. La telefonata fra la Premier e il cancelliere tedesco, apprezzata la linea dura, non si capisce chi, apprezzata la linea dura di Berlino, ma l'Italia non vuole riprendere i profughi sbarcati qui e fuggiti in Germania. E sul decreto flussi ora si cambia, click day per settori e più controlli. Non hanno mai avuto grande successo i click day, ma va bene. Oggi il testo in CDM, previsto in Consiglio dei Ministri, previste anche quote regionali e DASPO per le aziende che non stipulano contratti regolari. Basta che danno un DASPO, sono tutti felici. Poi tutta gente che ha avuto un passato a volte anche pesante all'interno delle delle tifoserie organizzate, però giunti al governo è tutto DASP. Va bene, e poi l'opposizione litiga sulla RAI, lo abbiamo detto abbondantemente, e in realtà non c'è molto altro. Il Messaggero si spinge molto, ma non è da solo, diciamo, il tentativo di allungare le scadenze per quanto riguarda l'abbandono delle auto a motore termico. Auto green, scadenze da rivedere, cresce il consenso al piano italiano. Anticipo al 2025 della revisione di regole troppo rigide. Sulle linee del ministro Russo ci sono Slovacchia, Repubblica Ceca e Lettonia. Si tratta con altri governi un dossier carbon tax per non penalizzare la siderurgia. Si cerca una convergenza anche con Polonia, Romania, Paesi Bassi, Malta e Cipro. Insomma, proprio la crème della crème, con tutto il rispetto, dal punto di vista, diciamo, delle politiche ambientali. Ovviamente. E che cos'altro? Il dubbio, dicevamo, ha grande spazio per da grande spazio, non potrebbe essere altrimenti, per la storia di questo 88enne giapponese Iwao Akamada, che è stato assolto dopo aver passato 56 anni di vita nel braccio della morte. La storia dell'ex pugile riconosciuto colpevole nel 1968 e che è stato scarcerato in questi giorni. Ogni commento, diciamo, è abbastanza superfluo. E molto spazio anche per lo Ius Scholae, con Forza Italia che dice sì, anche se poi abbiamo visto con molti pugugni al suo interno, ma arriva il gelo della Lega, non passerà mai. La proposta azzurra introduce la cittadinanza dopo la scuola dell'obbligo, dovrebbe essere proprio la base di ogni ragionamento. Geli di Salvini e Crippa, niente regali agli immigrati. Va bene, questo è quanto. Andiamo a chiudere a questo punto con le cronache romane. Abbiamo l'emergenza SUC, l'emergenza ambulanti, come sempre, stop alle proroghe per i venditori ambulanti, bando per 18.000 licenze. Il piano dell'assessora, sono due questioni diverse, però il Messaggero le mette insieme. Il piano dell'assessora Monica Lucarelli per assegnare nuove concessioni entro il 2025. Le associazioni di settore contrarie chiedono un ulteriore slittamento. E poi, subito dopo, il viaggio nel SUC del centro, merce falsa e turisti truffati. Sì, perché il turista compra una borsa di Prada da 20 euro per strada e quello mica lo sa che quella è finta, pensa che ha davvero comprato una borsa di Prada vera. Al di là di tutto quello che si può dire, l'industria del falso, abusivismo, però insomma, su. I prodotti, attenzione, sopra le lenzuola, pronti a essere avvolti per sparire velocemente all'arrivo degli agenti. Neanche Arsenio Lupin. Passiamo, direi, oltre, e sono entrati in casa del vescovo ausiliare di Roma, Baldassarre e Reina, ma diciamo qui altra stazza, proprio. Nessuna lamentela, nessuno, non si è detto nulla, appunto. Cose possono capitare, molto antipatiche, molto sgradevoli, ma finisce lì. E il caso delle flatulenze della RAI, direi che possiamo anche passare oltre. E basta, insomma, cioè, per chi era, insomma, all'epoca c'era, se lo ricorda, c'è il trentennale dell'omicidio di Nicholas Green, un bambino americano di 7 anni che fu ucciso perché si è trovato in mezzo a una sparatoria fra andranghetisti, e i genitori donarono i suoi organi, e insomma fu un momento, oltre che diciamo, di grande commozione generale, ma anche molto importante per quanto riguardava una pratica che allora era insomma ancora tutto sommato poco conosciuta e poco praticata, almeno non come oggi. E il Corriere della, non abbiamo la Repubblica perché, come detto, oggi è in sciopero. Il Corriere della Sera ha un'altra, ognuno ha la sua indignazione. Il Messaggero ha il souk in centro e i venditori ambulanti. Il Corriere della Sera, gli autobus, i pullman nelle mura, sotto le mura aureliane, devono andare dall'altra parte. E poi che cos'altro? Non molto anche qui Nicholas Green, anche qui un po' di cronaca qua e là, vabbè. E poi diciamo la Roma ieri sera, possiamo anche saltarla. E 9:38 minuti primi, a questo punto con le cronache romane del Corriere della Sera possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani come sempre intorno alle ore 9, perché è sabato, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattina.